Ok, allora, sotto questo segno dell'annunciazione, dicevo, io mi sentivo un po' più tranquilla oggi a fare questo, a commentare con voi questo salmo, a fare questa lezione. È un salmo lungo, che appartiene a un genere particolare, nel senso che si chiamano salmi erratici, che sarebbe un nome colto per dire una serie di salmi tutti diversi che non sappiamo bene sotto quale categoria mettere. Uno li mette tutti insieme come quando uno fa una cartellina con scritto varie, no? Che mette tutto quello che non sa dove mettere in altre cartelline che hanno nomenclature più precise. Ecco. Allora, questo è un salmo erratico, cosiddetto, cioè di cui non si sa bene come si è formato, non si sa bene di che epoca è, non si sa bene quale genere letterario, non si sa bene che categoria appartiene. Sta nel libro dei salmi, dunque non si può buttare via, e allora insieme a una trentina di altri viene considerato un salmo erratico, che fa molto classificato e in realtà non dice niente, no? Quindi è un salmo particolarmente strano. Io lo amo, il motivo per cui io amo questo salmo è la sua larghezza. Cioè è un salmo che ha tanto spazio di diversità, di situazioni, di possibilità, di dolore, di abisso di dolore, di abisso di gratitudine, di star bene, eccetera. E personalmente ci sono giorni della mia vita in cui praticamente l'unica cosa spaziosa che ho sono salmi come questi, nel senso che tutto il resto mi pare molto stretto, no? Credo che sia spero insomma di non essere così strana, che sia un'esperienza comune, no? Quella di ogni tanto passare in tempi in cui tutto sembra soffocante, no? Tutto è anche va bene, non c'è magari nessun motivo particolare di disperazione, ma tutto sembra avere dei confini che lasciano fuori gran parte di noi. Allora, questo salmo è un salmo largo, con tanto spazio, un po' esagerato. E, beh, io ho una passione per le cose esagerate, dunque mi piace. Ok, allora, brevissimamente il testo. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Lo dicano i riscattati del Signore che egli liberò dalla mano del nemico e radunò da tutti i paesi, dall'Oriente e dall'Occidente, da Settentrione e dal Mezzogiorno. Vagavano nel deserto, nella steppa, non trovavano il cammino per una città dove abitare, erano affamati e assetati, veniva meno la loro vita. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie, li condusse sulla via retta perché camminassero verso una città dove abitare. Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, poiché saziò il desiderio dell'assetato e l'affamato ricolmò di beni. Abitavano nelle tenebre e nell'ombra di morte, prigionieri della miseria e dei ceppi, perché si erano ribellati alla parola di Dio e avevano disprezzato il disegno dell'Altissimo. Egli piegò il loro cuore sotto le sventure, cadevano e nessuno li aiutava. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie, li fece uscire dalle tenebre e dall'ombra di morte e spezzò le loro catene. Ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, perché ha infranto le porte di bronzo e ha spezzato le barre di ferro. Stolti per la loro iniqua condotta, soffrivano per i loro misfatti. Rifiutavano ogni nutrimento e già toccavano le soglie della morte. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. Mandò la sua parola, li fece guarire e li salvò dalla distruzione. Ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini. Offrano a lui sacrifici di lode e narrino con giubilo le sue opere. Coloro che solcavano il mare sulle navi e commerciavano sulle grandi acque videro le opere del Signore, i suoi prodigi nel mare profondo. Egli parlò e fece levare un vento burrascoso che sollevò i suoi flutti. Salivano fino al cielo, scendevano negli abissi. La loro anima languiva nell'affanno, ondeggiavano e barcollavano come ubriachi. Tutta la loro perizia era svanita. Nell'angoscia gridarono al Signore ed egli li liberò dalle loro angustie. Ridusse la tempesta alla calma, tacquero i flutti del mare. Si rallegrarono nel vedere la bonaccia ed egli li condusse al porto sospirato. Ringrazino il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini. Lo esaltino nell'assemblea del popolo, lo lodino nel consesso degli anziani. Ridusse i fiumi a deserto, a luoghi aridi, le fonti d'acqua. e la terra fertile a palude per la malizia dei suoi abitanti, ma poi cambiò il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Là fece dimorare gli affamati ed essi fondarono una città dove abitare. Seminarono campi, piantarono vigne, se ne raccolsero frutti abbondanti, li benedisse e si moltiplicarono. Non lasciò diminuire il loro bestiame, ma poi, ridotti a pochi, furono abbattuti, perché oppressi dalle sventure e dal dolore, colui che getta il disprezzo sui potenti li fece vagare in un deserto senza strade, ma risollevò il povero dalla miseria e rese le famiglie numerose come i greggi. Vedono i giusti e ne gioiscono, e ogni iniquo chiude la sua bocca. Chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. Il titolo nella Bibbia ebraica di questo salmo è Ex voto del viaggiatore, del prigioniero, del malato e del marinaio. Ed è bellissimo come titolo, secondo me, perché detto questo titolo, questo salmo si capisce tutto, piglia luce, no? È il corridoio di Cussagno, no? Con i quadretti, ecco, uguale, stessa roba, no? Quattro ex voto, quattro quadretti, il viaggiatore, il prigioniero, il malato, il marinaio. E poi una conclusione, come vedremo. La struttura del salmo è semplicissima, avete credo notato anche solo ascoltandolo, c'è due ritornelli che tornano. Il primo è: nell'angoscia gridarono al Signore ed egli le liberò dalle loro angustie. E il secondo è: ringraziano il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini. Con sempre due righe dopo specifiche dell'ex voto di cui si tratta, no? Allora, questa è la struttura semplicissima proprio, no? Beh, c'è una breve introduzione, un paio di versetti che poi vediamo un attimo, e poi c'è questi quattro quadretti molto popolari, no? Come i quadretti di Cussagno, molto disegnati, semplici, con i colori molto brillanti e le situazioni un po' esagerate, statuarie, no? E tutte queste situazioni hanno un nome solo: le angustie, la strettezza, così, il poco spazio, la poca aria, la poca terra, la poca vita, il poco fiato. E ringraziano il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini. Dall'altra parte c'è la misericordia, la Esed. La misericordia Esed, che è il termine qua che si usa per dire misericordia, è nel linguaggio dell'ebraico biblico, è la maternità. Esed è il nome femminile e dell'amore materno, è la stessa radice dell'amore materno, no? E appartiene proprio all'immagine culturale legata all'immagine della maternità, è l'amore viscerale, quella delle creature, no? Quella roba lì, no? Un amore non mediato dalla ragione, dal giudizio, dal giusto e dallo sbagliato, dalla valutazione della situazione, no? È l'amore istintivo, inevitabile. Allora, a fronte delle angustie c'è questo amore femminile di Dio, viscerale, di pancia proprio, inevitabile, senza alternativa. Ecco, questo è. E poi la conclusione che vedremo, no? Gli ultimi dal 33 in poi, versetti. Questa è una struttura semplicissima del Salmo, molto, molto lineare, no? Dicevo, apre la quinta e ultima parte dei Salmi, che contiene i cosiddetti Salmi erratici e i Salmi alleluiatici, cioè il grande Allel, che sarebbero i tre Salmi recitati per la Pasqua ebraica. 148, 149, 150, che sono un grande alleluia. Allora, salmi erratici, salmi alleluiatici e i salmi delle ascensioni, cioè del pellegrinaggio alla casa di Dio. Qui, secondo me, una delle cose bellissime di questo salmo è la storia del suo uso, come viene usato, in che occasioni liturgiche, ebraico, cristiane, eccetera. Perché dice una serie di cose sui credenti, sui problemi che i credenti hanno avuto e hanno tutt'oggi, e sulla provvidenza di Dio che vede i bisogni dei suoi credenti, no? Per dirvi due cose molto, molto banali, così, solo qualche notizia storica. In Qumran, che è la comunità essenica, cioè quella comunità noi chiameremo monastica più o meno contemporanea a Gesù dell'ebraismo ortodosso, in Qumran questo salmo viene identificato, chiamato il salmo dello Sheol, della vita oltre la morte, perché c'è questo grande quadro dell'ultimo, del marinaio, del mare, che è l'immagine simbolica. Il mare è per gli ebrei, che erano dei terraquei, dei terrestri, si fidavano pochissimo dell'acqua essendo uomini di deserto. Il mare è l'immagine del perdersi, del finire nel nulla, dello scomparire, il luogo di abitazione dei mostri. Dunque è lo Sheol, il nulla in cui si finisce dopo la morte, no? E allora l'interpretazione di Qumran, dunque l'uso, veniva recitato come Kaddish, cioè come salmo per i defunti. Quando moriva qualcuno si leggeva questo salmo, perché si supponeva che la sua, noi diremmo, anima, non la chiamavano così gli ebrei, ma insomma, ciò che di lui rimaneva avrebbe vagato prima per deserti, poi per prigioni, poi insomma varie storie, tipo vari purgatori, e l'ultima prova sarebbe stato il grande mare, l'attraversamento del grande mare, al di là del quale il sospirato porto era l'eternità di Yahweh. E allora gli si leggeva questo salmo, così dice il libro della regola di Qumran, per prepararlo a ciò che lo attendeva, affinché non si spaventasse. Per cui sul defunto si leggeva questo salmo perché non si spaventasse, che mi fa un'idea molto carina, effettivamente, no? E l'idea cristiana, ad esempio, da questo punto di vista, non collega più questo alla morte, perché per noi la simbologia del mare non funziona più allo stesso modo. Ma Gregorio di Nissa dice che questo salmo è la biografia spirituale, se fosse nato dopo Freud avrebbe detto il viaggio interiore psichico, la biografia spirituale dell'uomo progressivamente liberato da Dio. E allora Gregorio di Nissa spiega perché si parla prima di un deserto in cui l'uomo è viaggiatore, poi di una prigione in cui l'uomo è prigioniero, poi di una malattia in cui l'uomo è malato, e poi di un mare in cui l'uomo è marinaio, no? E che cosa sono questi quattro stadi nella vita spirituale? Si parte sempre per attraversare un deserto. Il tono è un po' eroico, sa molto di Esodo, fa molto Abramo, lascia la sua terra e vai, cioè uno ha una grande missione e parte dietro la sua grande missione e si ritrova solo in una terra arida, non sapendo più dove andare. Ed è tentato di pensare, meglio erano le cipolle d'Egitto. Questa storia, assumendo brevemente, un'opera di Gregorio di Nissa molto più poetica di quanto io la sappia spiegare, ma fidatevi. E poi da lì Dio tira fuori da questo deserto, e dal deserto si passa a una prigione, dagli spazi senza punti di riferimento in cui si è stretti perché non si sa dove andare, e si passa che uno, vabbè, se è perso per strada l'orgoglio della grande missione, io adesso vado attraverso il deserto, poi faccio monto e smonto, so come il regno, costruirò, spiegherò, eccetera eccetera, da tutto ciò si passa alla grande prigione interiore, no? Forse non ne sono capace, che è la seconda tappa, no? E si sta fermi, si impara l'arte dello star fermi, la paralisi dopo la psicologia del viaggiatore, fermi e prigionieri di sé. E Dio libera e dunque si diventa malati, cioè si comincia a sapere che noi non siamo capaci, è vero, che noi non siamo capaci e che questa è una malattia da cui solo un grande medico potrà guarirci. Non è una condanna all'ergastolo, ma una malattia sì. Noi non abbiamo vita abbastanza. E dunque si invoca un medico che ci faccia guarire. E Dio guarisce. E allora si ritorna a viaggiare. Finisce il grande tempo della paralisi, ma non si viaggia più per un deserto, ma per un mare. Perché non si parte più alla conquista di una terra promessa con una grande missione, sentendosi condottieri della propria e dell'altrui storia, ma si parte verso l'ignoto. La meta la sa Dio. E peraltro si parte un po' più controvoglia, un attimo più timorosi, no? non si è più certi di essere un condottiero, si comincia a supporre di essere condotti da una nave che ci porta un po' dove gli pare. Questo è, in breve, un po' meno poeticamente, comunque la descrizione della biografia spirituale di Gregorio di Nizza secondo questo salmo. Per esempio oggi questo salmo viene usato dagli ebrei di rito romano a Roma, di rito italico cosiddetto, alla vigilia di Pesach, della Pasqua, perché è con i quattro episodi, no? Viaggiatore, prigioniero, malato, marinaio, sono tutti di impronta, di stampo esodico, no? Come l'esodo. Ciascuno è un esodo, no? Lo schema è sempre lo stesso: prova, preghiera, liberazione. Ed è lo schema dell'esodo: schiavitù, il grido che sale fino a Dio, Dio che libera, no? E allora viene letto nella vigilia di Pasqua ebraica a Roma, per spiegare ai piccoli della casa come l'esodo riguarda tutti. Non è qualcosa che storicamente ha riguardato i nostri padri quando erano in Egitto, ma insomma noi mo siamo tranquilli perché tanto siamo altrove e non siamo più schiavi in Egitto, ma riguarda tutti, è un po' la generalizzazione dell'esodo questo salmo. Allora si legge il racconto dell'esodo e poi si recita questo salmo che rende il racconto dell'esodo comune. Ancora Agostino ad esempio interpreta questo salmo come il cammino dei catecumeni. Le quattro situazioni sarebbero le quattro settimane della Quaresima. Chi è venuto anche alla lezione liturgica ha detto due cose un po' su come funzionava la Quaresima nell'antichità. Il mare, il segno finale è il battesimo, è la notte di Pasqua, notte tremenda di tempesta e di liberazione in cui si viene battezzati, no? E gli altri tre quadri sono i tre passaggi. Allora, il catecumenato prevedeva la consegna dell'iscrizione del nome, la consegna del Vangelo, la consegna del Padre Nostro e la consegna del Credo. Allora, il deserto è la consegna del Vangelo, la prigione è la consegna del Padre Nostro e la malattia è la consegna del Credo, per Agostino. Perché, e le sue spiegazioni sono, di un'esegesi folle, nel senso che qualsiasi esegeta contemporaneo pensa che questa era fatta, ma secondo me spiritualmente sono bellissime. Dice, quando ci viene consegnato il Vangelo ci sentiamo improvvisamente spogliati di tutto ciò che ci apparteneva. Di fronte al Vangelo noi non siamo altro che un deserto. Tutto sta nella parola del Vangelo e noi non abbiamo più nulla di nostro. E dice, per questo ci è così difficile accettare il Vangelo, perché ci sentiamo deprivati, no? Privati della nostra volontà, dei nostri criteri di giudizio, della nostra... Sto traducendo in parole moderne, Agostino non usa queste parole. Privati di tutto ciò che è nostro, no? E poi ci viene consegnata la preghiera, il Padre Nostro, e ci sentiamo in prigione. Il dovere di pregare. Ci pare che questa cosa ci costringa a stare fermi e chiusi nella nostra stanzetta. Quando pregate, state nella vostra camera, non fate come i pagani, eccetera. Ci pare che la preghiera sia una prigione. E poi ci viene consegnato il credo, no? E il credo ci sembra una malattia. Perché ci pare che bisogna essere parti. Mancare di qualche parte di normalità per credere al Dio fatto uomo, eccetera, cioè alla risurrezione di Gesù, alla nostra risurrezione. E allora dice, da ognuna di queste situazioni Dio sana, cioè Dio libera dalla sensazione di deserto che il Vangelo ci dà, restituendoci a noi stessi se abbiamo il coraggio di essere fedeli al Vangelo. Dio libera dalla sensazione della prigione che la preghiera ci dà, dandoci la larghezza di cuore della preghiera. Dio libera dalla sensazione di pazzia che il credo ci dà, mostrandoci il suo Dio. e dunque alla fine si può essere battezzati nel grande mare in tempesta della vigilia di Pasqua. Allora, questo solo per dirvi come questo due o tre interpretazioni che mi erano sembrate più carine, ce ne sono 10.000 un po' più noiose, insomma. Per dirvi come nella storia dell'uso di questo salmo, come dire, questo salmo è stato tantissimo usato, e ahimè recente, cioè dall'Ottocento in poi, la caduta d'uso di questo salmo. Infatti non è uno dei salmi che noi conosciamo a orecchio, non so, tipo Miserere, Pietà di mio Dio, o c'è una serie dei profundi, c'è una serie di salmi che noi, oppure Il Signore mio pastore, oppure il Salmo 137 sul fiume di Babilonia, la sedeva piangendo, sono tutta una serie di salmi che noi abbiamo più o meno nell'orecchio, non dico che sappiamo a memoria, ma che se qualcun altro li recita riusciamo ad andargli dietro, no? Questo non è un salmo così conosciuto, no? Di questo gruppo noi conosciamo in genere il Salmo 103, Eterna la sua misericordia, quello che era il ritornello, conosciamo, abbiamo un po' nell'orecchio. Perché questo salmo è poco usato nella liturgia moderna, proprio perché dall'Ottocento in poi la preoccupazione esegetica, essendo questo un salmo erratico, probabilmente composto in varie stesure, molto complesso dal punto di vista storico-critico, eccetera, eccetera, ha fatto diffidare di questi pastiche popolari, no? Di questi quadretti naif che non si sapeva bene da dove venissero fuori. Sono particolarmente con tono noioso oggi, o perché c'è una serie di facce. L'estasi, sì, chiaro. La famosa estasi in forma di sonno, come insegna la scrittura. I sonni sono sempre portatori di una parola. Allora, questo è diciamo un po' la presentazione generale del salmo. Poi io una cosa che volevo raccontarvi su questo salmo era che tutte le volte che lo leggo non saprei bene spiegarvi perché, cioè sì, potrei anche spiegarlo, ma insomma ve lo lascio così, e mi viene in mente il testo di Teresa d'Avila, quello famosissimo, che dice: nulla ti turbi, nulla ti spaventi, tutto passa, solo Dio non muta, la pazienza ottiene tutto, chi possiede Dio non manca di nulla, che è uno dei testi più conosciuti e famosi di Teresa d'Avila. E questo salmo a me connette sempre questo breve passo di Teresa d'Avila. Mi pare, nella sua naività, no? Nel suo essere molto popolare, appunto un quadretto da santuario, da ex voto, mi pare proprio molto essenziale. I colori accesi non distraggono dal senso di questo salmo, che è quando soffoco Dio dà fiato, molto banalmente, ma anche essenzialmente. Ok, allora vediamo un po' meglio alcune notizie più tecniche sul salmo che ci aiutano, spero, a vederlo un po' più a tutto tondo, anche se credo veramente che già solo questa dritta dei quattro quadretti già dà tutto un'altra logica al salmo, no? Comunque, questo salmo è retto da una struttura simbolica, come tutte le cose popolari. Il problema qui non è tanto il suono della singola parola, no? Molto spesso io faccio delle letture in cui materialmente, no, lavoro su ogni singola parola. Quali sono i salmi letterari o i testi scritturistici letterari? Cioè dove c'è un autore, in genere colto, che magari usando del materiale popolare lo struttura. Allora, questa operazione dell'autore che struttura, che costruisce il testo, fa sì che le singole parole acquistano un peso, no? Cioè diventano un testo appunto strutturato, costruito. I testi popolari, pensate alle barzellette o pensate a, non so, alle conte o alle cantilene, possono e normalmente vengono estremamente variate nella tradizione orale che le trasmette, no? Nelle parole. Ciò che non deve essere variato è il sistema simbolico che le regge, perché se si varia il sistema simbolico non funzionano più, no? Allora, se voi sentite raccontare una barzelletta da 10 persone in successione, alla fine le parole sono completamente diverse, spesso, se non è importante per il racconto della barzelletta, i nomi dei protagonisti si adattano al cambiamento geografico di situazione, eccetera, cioè, può mutare moltissimo, ma non deve cambiare la struttura simbolica che lo regge, se no non fa più ridere. Ok? E così le conte, in cui il tramandarle in genere le storpia, no? Per cui le parole non conosciute vengono mutate, ma per esempio nelle conte quello che non deve cambiare è il ritmo fonico, perché se cade il ritmo fonico non serve più, no? O le filastrocche. Uno può benissimo inventarsi le parole che non ricorda in una filastrocca, ma deve rispettare il ritmo e in genere la rima, no? E in genere il principio di una filastrocca non è il suo senso logico, che in genere è molto limitato, ma è esattamente il suo suono. Okay? Allora, i salmi popolari funzionano così, cioè quello che non deve cambiare è la struttura simbolica che li regge, non la loro materialità. E dunque questa è la cosa interessante. Chiaro? Sì, spero. Allora, la struttura simbolica di questo salmo è molto primitiva, essenziale e molto carina. E la struttura è una struttura cosmica, cioè la simbologia che c'è dietro a questo è proprio il cosmo. Il cosmo in senso materiale, deserto, prigione, quindi produzione umana, malattia, mare. Al deserto è contrapposta la città, non avevano una città dove abitare, eh? Alla prigione è contrapposta la libertà, alla malattia la salute, al mare il porto. Cioè, c'è tutta una struttura che, come dire, copre tutto il cosmo, interno, esterno, microcosmo, macrocosmo. Voi potete leggerlo da tutti i punti di vista, no? Potete appunto fare una lettura psicanalitica e trovate i quattro livelli dell'io, quelli che si chiamano i quattro livelli dell'io, no? Ego, esso, eccetera, super ego, così via. Sono tipiche immagini, archetipi psicanalitici, malattia, prigione, mare e deserto, tipicissimi di quelli che Jung ha scritto dei saggi sopra. Però potete anche leggere in senso geografico, no? Allora, il deserto è il mare, la prigione che è il male che mi imposto dagli altri, la malattia che è il male imponderabile, no? La prigione che in genere corrisponde a una colpa, dunque un problema di responsabilità, mentre la malattia che normalmente non corrisponde a una colpa, no? E così via, cioè trovate i cosmi personali, collettivi, geografici, interiori, tutti i cosmi, no? I cosmi mentali. Allora, la struttura simbolica è la totalità e la struttura cosmica dice il desiderio eterno quanto l'uomo che esiste, da quando l'uomo esiste su questa terra, di a se la vita fosse un telefilm americano, cioè o se i cosmi fossero ordinati, che uno sapesse che i cattivi muoiono, non sposano nessuno, sono brutti, neri, antipatici e infelici, e i buoni sono belli, biondi, sposano quello che amano, saranno felici per sempre e non gli succede niente di male. Oh, come staremmo tutti meglio? Soprattutto se, essendo un cosmo ordinato, fosse decrittabile fin dall'inizio. Cioè, uno dalla terza scena sa chi è il buono e chi è il cattivo. Cosa succede al buono e cosa succede al cattivo, no? E siamo tranquilli, non c'è nessuno stress nell'arrivare al fondo del telefilm, no? Allora, questa faccenda, che ci pare molto moderna, di per sé è molto antica, nel senso che è la struttura per cui tutti gli esseri umani hanno sempre cercato, nell'astrologia, nella scienza, nelle religioni, nei miti, nelle culture, nella filosofia, nell'arte, tutto quello che vi pare, di trovare sta decrittazione, cioè come fare a capire come andava a finire, qual era l'ordine che reggeva la faccenda e come ci si organizzava per stare dalla parte dei buoni, per essere belli, ricchi, sani, felici e innamorati. Oh, se così andavamo tutti meglio, ok? Di per sé non è mai riuscita nessuno questa faccenda, tanto per metterci subito l'animo in pace. E l'uomo moderno, la differenza tra l'uomo moderno e l'uomo antico è che l'uomo antico in qualche modo ha creduto in una successione di sistemi, si è più o meno illuso fino all'Ottocento, fino alla scienza, la scienza è stata l'ultima grande illusione da questo punto di vista, di avere trovato la regola del cosmo ordinato, no? La relatività ci ha dato la botta definitiva, cioè, nel senso che la scoperta che i sistemi fisico-matematici sono relativi ci ha fottuto, no? Per cui da qui in poi noi abbiamo, siamo malati di un sospetto, no? Ciò che si dice sul Novecento, l'epoca del sospetto, dice Freud, Marx, si dimentica sempre Einstein, che invece di per sé è un dato fondamentale, è vero, noi non ce la facciamo più, neanche volendo, no? A far parte del cosmo antico, cioè a illuderci che prima o poi è questione di tempo, basta studiare un po' e troviamo la chiave esplicatrice, no? Il codice. La telematica, l'informatica sta facendo la prima grande operazione del mondo moderno malato di sospetto, cioè sta facendo quella cosina che si chiama realtà virtuale, cioè, ah sì, il cosmo non è ordinato e io ne creo un altro che è ordinato, retto dalla regola binaria, 0-1, non si scappa di lì, funziona. Dice sì ma è falso, non importa, sembra vero e per di più è ordinato. E questo è il grande malanno del nostro secolo, no? Per cui invece di, come dire, prendere atto del sospetto definitivo e provare a farci qualcosa, stiamo creando un mondo parallelo. No, io sto usando queste immagini per spiegare un tema mega filosofico in 5 minuti. Chiaramente non penso che il problema sia il computer, nel senso che non è che il problema è fare la realtà virtuale, il problema è sapere che la realtà virtuale è virtuale, no? Che non è una realtà, no? Allora, il problema non è demonizzare la televisione, no? Per cui per esempio per un bambino sotto i 10 anni ormai il concetto di vero o falso è strettamente connesso al è più vero ciò che accade in televisione. Se una cosa è caduta in televisione è vera, anche se era film, dunque una finzione, ma se una cosa mi viene raccontata può sempre essere falsa. Peraltro non sono i bambini di 7-10 anni, noi pure un po' ci caschiamo in questa faccenda, no? Allora, voglio dire, il problema non è né demonizzare la televisione né demonizzare il computer, ma rendersi conto di cosa sta cambiando, no? Quello che sta cambiando è che per la prima volta negli ultimi 35.000 anni, cioè dall'Homo erectus in poi, noi sappiamo che il cosmo non è ordinato, lo sappiamo definitivamente, che come diceva Teilhard de Chardin, il mondo è in via di ordinamento, se uno crede in Dio. Dunque l'ordine del cosmo sarà il punto d'arrivo, non è il punto di partenza. Quindi non è una cosa da scoprire, ma una cosa da costruire. Per la prima volta dopo 35.000 anni lo sappiamo. Per adesso l'unica operazione che stiamo facendo è costruire un'altra realtà. Non mi pare granché come operazione, ma non mi pare nemmeno che in circolazione ci sia grandi altre idee su cosa fare, no? Allora, per sopportare l'idea di un cosmo disordinato, per adesso sta con un occhietto sui cosmi ordinati. Io sono uno di quelli, nel senso che io quando sono agitata alla sera faccio il meglio che il mio computer, no? Che siccome funzionano secondo regole prefissate mi rilassano, compreso sono stressantissimi come spesso sono i giochetti al computer, però funzionano con delle regole, tu sai che lì non, il computer così funziona, non c'è santo, non fa nessuna eccezione, ok? Allora, simbologia cosmica. Questo salmo è stato scritto in un tempo in cui si supponeva ancora che fosse possibile trovare una regola di cosmo, e di per sé qui si usa la regola del cosmo ugaritico. Ugarit era una civiltà vicina a Israele, erano gli intellettuali dell'epoca, grosso modo, quelli che sono stati i greci rispetto ai romani, per dire, i filosofi, gli astronomi e così via. E qui giustamente la provenienza popolare di questo salmo fa sì che cosa usa? Usa il materiale più chic che trova, no? Come spesso fa una produzione popolare, no? Che si guarda intorno e uno se pensa in modo immediato a che cos'è la ricchezza, gli viene in mente Dallas, no? Cioè quello che hai visto in televisione come il massimo della ricchezza. Allora questi si guardano intorno su cosa sono i cosmi ordinati e vedono questa produzione che il mondo di Ugarit ha fatto. Allora il mondo di Ugarit aveva una struttura cosmologica di questo genere. Sud, nord, est, ovest, cioè determinazione spaziale, poi in alto gli dei buoni, la terra, la città, era una città urbana, in basso il mare, il deserto, gli dei cattivi, eccetera, no? Cioè questa duplice situazione spaziale piana, no? Nord, sud, est, ovest, e verticale, orizzontale e verticale. E giustamente qui si pigliano le immagini negative, no? Dunque il mare e il deserto che stanno dalla parte negativa, il basso, no? E immagini di questo genere. Per esempio l'Olimpo di Ugarit, l'abitazione degli dei, stava in alto, in cielo, no? Pensate quale forza hanno queste immagini, sono arrivate fino a noi, no? Anche per noi cielo e infero hanno immediatamente questa connessione, no? Di positivo, ampio, spazioso, buono, luminoso, solare, e basso, oscuro, tenebroso, pericoloso, eccetera. Su questo reticolo orizzontale e verticale, questo salmo è un continuo andare e venire, no? C'è gente che viaggia, che si muove, che si sposta, no? Anche quelli che stanno fermi, no? Il malato, il prigioniero, sono fermi al centro di questo reticolo, sono incerti su dove andare. In questo Dio stabilisce la via retta e sicura, la terra abitabile, la città dove abitare contro il deserto, le fonti, i fiumi contro il mare, cioè stabilisce l'ordinamento. Allora è bellissimo perché l'ordinamento che fa il Dio di Israele non è lo stesso del Dio di Ugarit, no? Cioè non annulla il negativo, non nega il mare, l'acqua, ma ne fa dei fiumi che sono affrontabili, no? Non nega il deserto, ma lo coltiva. Dunque la terra rimane, ma è terra coltivata. Non nega la costruzione della prigione, ma ne fa una casa dove abitare. Allora, la grande differenza, che in Ugarit non c'è, che è tutta biblica, ebraico-cristiana, è questa. Non c'è la contrapposizione e la negazione del male. Il cosmo, per essere ordinato, non deve esserci tutto ciò che è male. Ma c'è la trasformazione del male. Cioè il deserto rimane nella sua componente di terra, ma diventa coltivato. Le pareti della prigione rimangono come componenti di costruzione, ma diventano casa. Il mare nella sua qualità di acqua rimane, ma diventa fiume. Questa operazione è tipica del mondo ebraico. E su questo già secondo me ci sarebbe due o tre cose di cui pensare molto belle. Il nostro Dio non cancella il male, lo converte. Riduce il male alle sue vere dimensioni, un animaletto da compagnia. Per questo i cristiani non hanno un'idea mitologica del male. Nel cristianesimo non ci sono due principi, il Dio buono e il Dio cattivo. C'è il Dio buono e basta. Il Dio cattivo non è un Dio, è la scimmia di Dio, no? È qualcosa di livello comunque inferiore. Il demonio non è il Dio cattivo. Nel cristianesimo non è un dualismo. Il male viene addomesticato, semplicemente. Vabbè. Sono quasi le 4:10. E dunque c'è un cosmo sognato come ordinato, devastato da questo animale lasciato in libertà che è il male, che viene addomesticato da Dio, che ricostituisce, versetti dal 32 alla fine, dal 33 al 43, che ricostituisce un mondo ordinato. Vabbè, struttura letteraria. Versetti 1-3 e 33-43 sono la grande inclusione, cioè introduzione e conclusione, noi diremmo, no? Cioè sono da dove si parte e dove si arriva, no? In mezzo c'è ognuno porta il suo pezzo, ognuno porta il suo ex voto. E questo è appunto, quando dicevo, un salmo che dà senso di spazio, no? Di larghezza, no? Non importa quale ex voto tu porti, quanto è brutto il quadretto e quanto è brutta la situazione in cui, che nel quadretto è rappresentata. Stai comunque tra un'introduzione e una conclusione che restano fissi. Solo Dio non muta, tutto passa. Ognuno di noi è di volta in volta viaggiatore, prigioniero, malato, marinaio e tante altre cose. E ogni tanto soffochiamo perché pensiamo di essere il nostro viaggiare, il nostro essere prigionieri, il nostro essere malati, il nostro essere marinari. Pensiamo, io sono questo, la mia identità è la mia malattia, o il mio dolore, o... Invece no, questo salmo ci insegna che noi non siamo la nostra malattia, che noi a volte abbiamo delle malattie, a volte lunghe e molto ingombranti. Noi non siamo la nostra prigione, a volte noi siamo in prigione. Noi non siamo nemmeno il nostro viaggiare, a volte viaggiamo. Ma noi siamo quell'introduzione e quella conclusione che stanno dalla parte di Dio e che non mutano. Siamo di più della nostra malattia, della nostra prigione, del nostro viaggiare. Ok, allora, dicevo, questo è un salmo complesso come formazione, eccetera, eccetera, non che abbia una grandissima utilità, ma per pura curiosità, il nucleo originario di questo salmo, che è immediatamente dell'epoca regale o poco dopo, 1000 avanti Cristo, è il versetto 1 più i versetti dal 4 al 22, cioè il versetto 1, che è quello che dice... Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, e i tre quadretti, i primi tre quadretti. Questo è lo strato più antico. Poi c'è un secondo strato, probabilmente di un paio di centinaia di anni dopo, che è il 23-32, il quarto quadretto, quello del marinaio, che è più complesso, più elaborato, più ampio, eccetera, eccetera, e che è sicuramente più simbolico degli altri, meno realistico come quadretto dipinto, no? È già un attimo più elaborato. Poi c'è un terzo strato, che sono i versetti 2 e 3. Lo dicano i riscattati del Signore, che gli liberò dalla mano dei nemici e radunò da tutti i paesi, dall'Oriente e dall'Occidente, dal settentrione e da mezzogiorno, che è di periodo dell'esilio e della diaspora, cioè della dispersione di Israele. E l'adattamento a questo salmo alla nuova situazione della dispersione, alla fine di ogni memoria del regno. E poi il quarto strato e ultimo, 33-43, l'inno sapienziale. Cioè, come dire, la riflessione un filin più colta su questo quadretto muto di tipo molto popolare. Quando Israele non è più così semplice da poter capire i quadretti dei santuari. Dunque in genere a noi piace molto la conclusione di questo salmo, perché si capisce, non è così naive. In realtà la ricchezza di questo salmo sta invece nella sua parte più popolare. Allora, un po' di struttura per capirci. Abbiamo nei quadretti, cioè diciamo dal versetto 4 al versetto 32, i quattro quadretti, quattro blocchetti in ognuno sempre uguali, cioè la descrizione della situazione, l'invocazione a Yahweh, l'intervento di Yahweh, il ringraziamento a Yahweh. Allora, la descrizione della situazione e l'intervento di Yahweh mutano a seconda di ogni quadro, perché sono il proprio di ogni quadro. L'invocazione, nelle loro angustie lo hanno invocato, e il ringraziamento sono simili, ma con quelle aggiuntine, vi dicevo, che non sono casuali. Allora, vediamo. Nel primo quadro si dice: ringraziano il Signore per la sua misericordia e per i suoi prodigi a favore degli uomini, versetto 8 e 9, poiché saziò il desiderio dell'assetato e l'affamato ricolmò di beni. Vi ricorda qualcosa? Allora, è il suono che sarà ripreso, per esempio, dal Magnificat, dal Benedictus e così via, tutti i canti di ringraziamento, no? È una formula stereotipata, tipicamente popolare, no? E come Dio ti benedica, che si usava 30 anni fa quasi come un saluto, no? Cioè, è una formula assolutamente ripetitiva, molto comune alla scrittura, no? E guardate le due caratteristiche, no? Il primo, togliere la sete, e il secondo, colmare di beni l'affamato. Cioè, sono due bisogni molto primari per un popolo che vive nella terra desertica in cui vive Israele: primo, la sete, che era la maledizione quotidiana, cioè proprio l'acqua è il pensiero fisso a tutt'oggi, no? Qualsiasi luogo un po' desertico con scarsezza d'acqua fa sì che uno vive 24 ore al giorno con sempre questo retropensiero, no? E che condiziona tutti i suoi gesti al risparmio dell'acqua e all'utilizzo migliore possibile dell'acqua, no? Per di più in una situazione antica dove non c'erano canalizzazioni, tubi, acquedotti, storie, eccetera, eccetera. Insomma, basti sapere che a tutt'oggi uno studio recente dell'ONU, sentivo l'altro giorno in una relazione di tutto altro argomento che non c'entrava niente con questo, ma mi ha colpito, poi rileggendo quest'anno mi è venuto in mente, si calcola che nei paesi cosiddetti classificati dal Fondo Monetario Internazionale come sottosviluppati, cioè i paesi che vanno dal 100° al 294° posto della lista mondiale dei paesi, quindi praticamente tutto il mondo tranne l'Europa e l'America del Nord, detto in soldoni, in questi paesi si calcola che la fatica, che per il 98% è a carico delle donne, per l'approvvigionamento idrico delle famiglie o delle attività produttive, occupa il 47% delle energie impiegate in vario modo. Per il 98% questo dispendio energetico è affidato alle donne. Solo per dire un dato, metà delle energie di tutte le popolazioni in via di sviluppo sono spese alla ricerca dell'acqua. Questo credo è proprio un dato di quelli che fanno far due pensieri. Ok. Allora, il primo è sazio il desiderio dell'assetato, l'affamato ricolmò di beni, no? Subito dopo il cibo. Poi, versetto 16, ringrazio il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, perché ha infranto le porte di bronzo e ha spezzato le sbarre di ferro. O qui peraltro c'è tutta l'evoluzione culturale della società, no? Dal nomadismo il cui primo problema è acqua e cibo, alla struttura urbana, bronzo e ferro. No? Allora, le porte di bronzo, le sbarre di ferro. Ciò che di più solido si riesce a immaginare. Una civiltà popolare antica riesce a immaginare, spezzate. Questa è la seconda immagine. Terza immagine, versetto 22. Ringraziano il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, offrano a Lui sacrifici di lode, narrino con giubilo le sue opere. Il racconto, l'attività intellettuale, lì nel terzo posto. E poi l'ultimo. Ringrazio il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini, lo esaltino nelle assemblee del popolo e lo lodino nel consesso degli anziani. La politica e l'uso dei ricchi. Allora, questi quattro ringraziamenti sono, secondo me, bellissimi, no? Perché sono veramente il tutto, no? Il grande cosmo redento. Dalla sete a il consesso degli anziani, tutte le nostre dimensioni possibili. Devo fermarmi. Allora, l'invocazione a Yahweh e il ringraziamento a Yahweh sono fermi, è la nostra vita che muta, tutto passa, Dio non cambia, ciò che c'è da chiedere a Dio e ciò che riceviamo da Lui resta uguale, ma resta uguale perché Lui è fermo, dunque, perché Lui è solido, no? Dunque, ciò che riceviamo è comunque il passaggio dalla primitiva sete all'assemblea degli anziani, no? Ci conduce attraverso tutta la nostra storia, nulla di noi resta fuori nel nostro mutare, però richiesta e ringraziamento restano stabili perché Dio è stabile. Ok, allora, questo un po' la struttura dei quadri, come sono organizzati i quadri. Allora, vediamo invece adesso, detta un po' la stratificazione storica, la struttura dei quadri, la struttura generale del Salmo. Allora, avevamo detto, versetti 1, 2, 3, grande introduzione che resta ferma. Io non sono la mia malattia, eh? Io sto nell'introduzione e a conclusione. Allora, vediamo prima introduzione e conclusione. La grande introduzione è letterariamente quella che si chiama, in modo tecnico, una solenne ouverture liturgica. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, lo dicano i riscattati del Signore che gli liberò dalle mani dei nemici e radunò da tutti i paesi, dall'Oriente, dall'Occidente, dal Settentrione, dal Mezzogiorno. Io sono colui che abita la mano di un Dio misericordioso che lotta contro la dispersione, che lotta al posto mio contro la dispersione. E questo in una liturgia celebrata. 10.000 volte già detto, questo è il meccanismo liturgico, è andare sulle ginocchia di Dio per vedere come si vede la storia di Dio. Dunque questo salmo dice che per sapere chi sono io devo andare a mettermi sulla mano di un Dio misericordioso che sconfiggerà ogni dispersione possibile. Io non so a voi come suona questo pensiero, per me suona, soprattutto in alcuni momenti della mia vita, veramente una grande idea, nel senso che fatemi riposare per favore, sono stanco di combattere contro tutto e contro tutti, prima di tutto contro me stesso. E dunque questi tre versetti che hanno tutta la loro ricchezza così come stanno, senza bisogno credo di altre parole: celebrate il Signore perché è buono, perché è eterna è la sua misericordia, lo dicano i riscattati di Israele che egli liberò dalla mano del nemico e radunò da tutti i paesi, dall'Oriente, dall'Occidente, dal Settentrione e da Mezzogiorno. E corrispondente a questo, se volete, la fine, no? I versetti 33 e 43. In mezzo ci sono i quattro ex voto di cui ho parlato abbastanza a lungo, dunque non mi fermo, ma invece vorrei dedicare ancora questi scarsi 10 minuti che mi restano a questa conclusione, perché la conclusione è veramente per noi molto più facilmente comprensibile, no? Perché è meno popolare e poco più complessa. Allora, la rileggo un attimo. Ridusse i fiumi a deserto, a luoghi aridi le fonti d'acqua e la terra fertile a palude per la malizia dei suoi abitanti. Ma poi cambiò il deserto in lago e la terra arida in sorgenti dell'acqua. Allora, è il canto dell'Esodo. Questo inno ripercorre tutta la storia di Israele. L'Esodo, la terra, l'esilio e il ritorno. Ed è strutturato in un modo semplice ma bellissimo, cioè maledizione, benedizione. Allora, questo primo versetto è il canto dell'Esodo, il deserto, la fatica delle fonti d'acqua, eccetera, no? E c'è prima una maledizione: ridusse i fiumi al deserto, a luoghi aridi le fonti d'acqua, la terra fertile a palude. Dio disordina, ma poi cambiò il deserto in lago e la terra arida in sorgenti d'acqua. Là fece dimorare gli affamati ed essi fondarono una città dove abitare. Comincia il canto della terra, in cui viene prima la benedizione e poi la maledizione. Seminarono campi, piantarono vigne, ne raccolsero frutti abbondanti, li benedisse e si moltiplicarono, non lasciò diminuire il loro bestiame. Ma poi, ridotti a pochi, furono abbattuti perché oppressi dalle sventure e dal dolore. Colui che getta il disprezzo sui potenti li fece vagare in un deserto senza strade. E poi allora il canto dell'esilio e del ritorno. Ma risollevò il povero dalla miseria e rese le famiglie numerose come i greggi. Vedono i giusti e ne gioiscono e ogni iniquo chiude la sua bocca. E il finale sapienziale: chi è saggio osservi queste cose e comprenderà la bontà del Signore. Allora, questo canto finale in tre parti, l'esodo, la terra, l'esilio e il ritorno, ognuno è abitato da una maledizione e da una benedizione, e poi questo finale sapienziale, si può leggere in tanti modi, il riassunto della storia della salvezza, bla bla bla. Io vi proporrei solo un piccolissimo spunto che è questo: ogni stato della nostra esistenza, o meglio, ogni processo della nostra esistenza, ogni mutazione della nostra esistenza può essere sotto il segno di una maledizione o di una benedizione. Noi possiamo maledire, cioè dire il male di ciò che ci accade, o benedire, dire il bene della stessa cosa che ci accade. Quando Dio dice la benedizione si fa. E chi è saggio osserva queste cose e comprende la bontà del Signore. Quando noi diciamo il male o il bene dei tempi della nostra vita, dei nostri esodi, delle nostre terre, dei nostri esili, dei nostri ritorni, che cosa succede? Quale vita si genera dalle nostre parole? E notate che questo dire bene o dire male non è legato a delle situazioni buone o cattive, c'è una maledizione e una benedizione su ogni situazione. La terra, seminare, piantare, avere casa, è una situazione buona, ma si può maledire anche la terra. L'esodo è una situazione di sofferenza, ma si può benedire l'esodo. Mi pare che il succo finale dopo questi ex voto sia il problema non è mai la realtà. Le cose accadono, possono essere più faticose o meno faticose, più liete, meno liete, a volte molto dolorose. Ci possiamo trovare a essere viaggiatori, prigionieri, malati, marinai, ma ciò che accade è sottoposto a una maledizione, una benedizione. Il problema non è la qualità di ciò che ci accade, ma la qualità della parola generatrice che noi diciamo su ciò che ci accade. La nostra capacità di dire una benedizione che genera vita, pienezza di vita. E allora ciò che ci accade diventa benedetto. E siamo saggi perché osserviamo queste cose e comprendiamo la bontà del Signore. E con ciò penso che mi fermo, perché mi pare un buon pensiero pasquale, questo pensiero finale. La grande parola di benedizione di Dio sulla storia è il suo figlio risuscitato. Tra poco celebreremo la grande liturgia pasquale, cioè diremo con la partecipazione alla liturgia che ogni nostra parola su noi stessi, sulla nostra vita e sulla vita degli altri, è il Signore è risorto e noi lo abbiamo veduto. Cioè che non abbiamo più altra parola se non la grande benedizione definitiva di Dio sulla storia. E questa è la grande Pasqua. La nostra unica parola diventa la parola, l'unica e definitiva parola di Dio, che vedendo suo figlio morto lo risuscita, lo richiama a vita. Potrei continuare per un altro paio d'ore, me lo risparmio.